Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Introduzione di Franco Farinelli.
20.000 leghe sotto i mari fu scritto, anzi apparve, nel 1869. Ed era ancora l'epoca in cui, per dirla con uno scrittore romantico, si trattava di fare il giro del mondo per vedere se esso, per caso, fosse un po' più aperto, dunque più conoscibile, dalla parte di dietro. E si vedrà fin dall'inizio una sorta di Moby Dick elettrico. Ma tra Moby Dick e 20.000 leghe sotto i mari passano pochi anni, Moby Dick del 1851, ma in realtà in mezzo vi è una autentica rivoluzione. Appunto perché esattamente all'inizio degli anni 60 i primi cavi telegrafici sottomarini iniziano a collegare l'Europa con il resto del mondo, salvo le terre polari. Dunque è uno straordinario viaggio quello che sta per cominciare. Uno straordinario viaggio in cui, diciamolo subito, la Terra si ritroverà alla fine ad essere un unico spazio. Non hanno ragione chi, e sono molti, pensa che Giulio Verne, con questo romanzo e con quello che seguirà a breve, e cioè il giro del mondo in 80 giorni, abbia descritto la globalizzazione della Terra. Non è affatto vero, perché qui, come nel giro del mondo in 80 giorni, il problema è lo spazio, è ridurre la Terra ad un unico spazio, cioè a una questione di velocità, di tempo di percorrenza. E questo è il problema del Nautilus, e questo è il problema del misteriosissimo Capitano Nemo, e questo il risultato che alla fine, comunque vada a finire per i protagonisti, si troverà a essere come effetto. Un giro straordinario del mondo, dunque, che inizia dagli abissi, così come proprio dagli abissi erano iniziati, dal punto di vista della storia della scienza, i primi tentativi di misurazione della faccia della Terra stessa. Ed è l'epoca in cui esattamente gli istimi, i sottili e piatti istimi che collegano il Mediterraneo euroafricano e quello americano, gli istimi vengono trascinati d'impeto nelle vie di comunicazioni marittime. Da questo punto di vista, il romanzo anticipa, svela, rivela le logiche, ma bisogna stare qui molto ben attenti, perché non si tratta di un viaggio soltanto, di un unico viaggio che qui si compie. In realtà, come recita il motto del Nautilus, scelto dal capitano misteriosissimo, mobilis immobile, cioè vi è qualcosa in movimento, il Nautilus, ma all'interno del sottomarino dalla forma di una grande balena, anche all'interno di questo sottomarino vi è un altro viaggio che si compie. Questo viaggio non riguarda le meraviglie degli abissi, le straordinarie civiltà che ancora sono sepolte e rivelano agli occhi attoniti dei protagonisti le loro forme, ma si tratta anche di un viaggio che riguarda il soggetto, la costituzione del soggetto moderno, della modernità. Da questo punto di vista, il romanzo di Giulio Verne è una straordinaria esemplificazione di un romanzo di formazione, ma specialissimo, di cui non converrà qui, all'inizio, anticipare niente, soltanto un'avvertenza. Facciamo caso ai nomi, senza farci distrarre dalle forme straordinarie che dagli oblò del Nautilus si potranno vedere e che saranno descritte. Conseil è il servitore del secondo protagonista, del professor Aaron Nax, professore supplente di storia naturale al Museo di Scienze Naturali di Parigi. E Conseil è la prefigurazione di Passepartout, evidentemente, del fido compagno di Phileas Fogg nel giro del mondo in 80 giorni, che tra qualche anno inizierà. Ma che significa Aaron Nax? Cosa si nasconde dietro il nome del protagonista, del professore, di colui che racconta, dell'io narrante? Aaron Nax è Aronne, evidentemente, cioè è il fratello maggiore di Mosè, la bocca di Mosè, colui che parla al posto di Mosè, come nel Pentateuco il libro più duro del Vecchio Testamento viene spiegato. E Aronax, Aronne, non è esente da colpe. Sarà proprio Aronne a costruire, in assenza di Mosè, il vitello d'oro, cioè il simbolo dell'idolatria. Dunque attenzione, perché il viaggio vero, quello più importante, sarà esattamente quello che si compie nel rapporto tra Aronax e Nemo. Vedremo alla fine, vedremo soltanto alla fine di questo viaggio, che le cose sono molto complicate, ma da questo punto di vista molto, ma molto istruttive per tutti noi oggi.
Il 1866 fu contrassegnato da un evento strano, un fenomeno inspiegato e inspiegabile che nessuno sicuramente ha scordato, per non parlare delle voci che allarmavano gli abitanti delle città costiere e tenevano desti gli animi in quelle dell'interno. I più impressionati furono i marinai. Mercanti, armatori, comandanti di piroscafi e navi da carico europei e americani, ufficiali delle marine da guerra d'ogni nazione, e dopo di essi i governi d'entrambi i continenti, si preoccuparono del caso vivamente. Da qualche tempo, infatti, varie navi s'erano imbattute in mare in una cosa enorme, un oggetto lungo, affusolato, a volte fosforescente, molto più grosso e celere di una balena. I dati relativi a tale apparizione, registrati nei vari libri di bordo, concordavano sostanzialmente sulla forma dell'oggetto, o della creatura, sulla rapidità incredibile dei suoi movimenti, sulla straordinaria forza propulsiva, sulla vitalità peculiare di cui pareva dotato. Se si trattava di un cetaceo, superava in grossezza tutti quelli che la scienza aveva catalogato fino allora. Facendo la media delle osservazioni compiute in più occasioni, e scartando sia le stime cautelose che attribuivano alla cosa 200 piedi di lunghezza, sia quelle esagerate che la facevano larga 1 miglio e lunga 3, si poteva asserire che quell'essere fenomenale, ammesso che esistesse, superava di molto le misure accertate fino allora dagli ittiologi. Che esistesse non si poteva più negare, e data la propensione umana per tutto ciò che è fuori del normale, si intuirà l'emozione causata in tutto il mondo dalla sorprendente apparizione. Giudicarla una frottola era impossibile. Il vapore Governor Higginson della Calcutta and Barnach Steam Navigation Company aveva incontrato infatti quella massa mobile 5 miglia a est delle coste australiane. Il capitano Baker aveva creduto dapprima di trovarsi in presenza di uno scoglio ignoto, e stava accingendosi a rilevarne la posizione esatta quando 2 colonne d'acqua, emesse dall'oggetto non identificato, salirono sibilando a 50 metri d'altezza. A meno che lo scoglio non fosse assoggettato alla pressione intermittente di un geyser, il Governor Higginson si trovava senza dubbio innanzi a un mammifero acquatico fino allora sconosciuto, che lanciava dagli sfiatatoi colonne d'acqua miste ad aria e a vapore. Un fatto identico fu osservato il 23 luglio dello stesso anno nelle acque del Pacifico dal Cristobal Colón della West Indian Steam Navigation Company. Lo smisurato cetaceo poteva perciò spostarsi a velocità incredibile, dal momento che nel giro di 3 giorni il Governor Higginson e il Cristobal Colón l'avevano avvistato in 2 punti distanti sulla carta più di 700 leghe marine. Questi messaggi, trasmessi uno dopo l'altro, nuove osservazioni fatte a bordo del transatlantico per air, una collisione fra l'Etna della linea Inman e il mostro, un verbale redatto dagli ufficiali della fregata francese Normandie, un rilevamento assai preciso eseguito dallo stato maggiore del comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, scossero a fondo l'opinione pubblica. Nei paesi frivoli si rise del fenomeno, in quelli seri, quali Inghilterra, Germania e America, lo si considerò con preoccupazione. In tutti i grossi centri il mostro divenne di moda. Venne cantato nei caffè, ridicolizzato dalla stampa, messo in scena a teatro. I giornalucoli popolari ne dissero d'ogni colore. Riapparvero sulle gazzette a corto di lettori creature fantastiche e gigantesche, quali la balena bianca, il tremendo Moby Dick delle zone iperboree e lo smisurato Kraken, capace di avvinghiarsi coi tentacoli a un bastimento da 500 tonnellate, trascinandolo in fondo al mare. Vennero perfino ristampate storie dai tempi andati, perfino quelle di Aristotele e Plinio. Scoppiò allora nelle associazioni dotte e nei giornali scientifici una interminabile polemica fra creduli e increduli. La faccenda del mostro scaldò le teste. I giornalisti amanti della scienza, battagliando con quelli inclini alla fantasia, fecero nella memoranda campagna scorrere l'inchiostro a fiumi. E qualcuno anche qualche goccia di sangue per essere passato da serpente marino a epiteti offensivi. La guerra proseguì per 6 mesi, con alti e bassi. Agli articoli di fondo dell'Istituto Geografico del Brasile, dell'Accademia Reale delle Scienze di Berlino, dell'Associazione Britannica, dell'Istituto Smithsoniano di Washington, la stampa spicciola rispondeva con brio inesauribile. I suoi brillanti articolisti, parodiando un detto di Linneo tirato in ballo dai contestatori del mostro, sostennero infatti che la natura non creava stupidi, e scongiurarono gli avversari di non infliggerle una tale smentita, ammettendo l'esistenza dei Kraken, dei serpenti di mare, dei Moby Dick e d'altre parti di ciurme deliranti. Alla fine, un giornale satirico assai temuto per mano del redattore più influente riassunse la questione. Attaccò il mostro come Ippolito, che fu appunto ucciso da un mostro marino, e gli inferse il colpo di grazia fra le risate di tutti. Lo humor aveva battuto la scienza. Nei primi mesi del 1867 la faccenda pareva morta e sepolta, quando nuovi fatti vennero resi noti al pubblico. Non si trattò più allora di risolvere un problema scientifico, ma di ovviare un pericolo reale. La questione assunse altro aspetto, e il mostro tornò ad essere isolotto, masso, scoglio, ma scoglio mobile, sfuggente e inafferrabile. Il 5 marzo 1867, il Moravian della Montreal Ocean Company, trovandosi in piena notte a 27 gradi 30 primi di latitudine e 72 gradi 15 di longitudine, urtò con la fiancata di dritta uno scoglio non segnalato da alcuna carta in quel punto. Grazie al vento e ai 400 cavalli vapore delle sue macchine, stava andando alla velocità di 13 nodi, e senza la robustezza eccezionale della chiglia, la nave, sventrata dall'urto, sarebbe colata a picco con 237 passeggeri provenienti dal Canada. L'infortunio era venuto verso le 5 del mattino, mentre già albeggiava. Gli ufficiali di guardia si precipitarono a poppa, scrutando l'oceano con la massima attenzione. Non videro nulla, eccetto un grosso vortice che schiumava a 600 metri di distanza, come se la massa liquida fosse stata smossa con violenza. Il punto fu rilevato esattamente, ed il Moravian proseguì la rotta senza visibili avarie. Aveva urtato una roccia subacquea o qualche imponente relitto? Non si riuscì ad appurarlo, ma controllando lo scafo in bacino di carenaggio, si vide che parte d'esso era squarciato. Il fatto in sé gravissimo sarebbe stato scordato al pari di tanti altri se 3 settimane dopo non si fosse ripetuto in circostanze identiche. La sola differenza fu che, grazie alla nazionalità della vittima del nuovo scontro e alla nomea della compagnia proprietaria, l'evento ebbe risonanza immensa. Nessuno ignora il nome del celebre armatore inglese Cunard, l'accordo industriale che nel 1840 aveva dato avvio a un servizio postale fra Liverpool e Halifax con 3 navi in legno e a ruote della potenza di 400 cavalli e 1162 tonnellate di stazza. 8 anni dopo, la dotazione della compagnia si arricchiva di 4 navi da 650 cavalli e 1820 tonnellate, e 2 anni più tardi da altri 2 bastimenti di maggiore potenza e stazza. La compagnia Cunard, avendo nel 1853 ottenuto il rinnovo della concessione per il trasporto della corrispondenza, accrebbe subito la propria flotta con l'Arabia, Persia, Cina, Scozia, Giava, Russia, tutte navi di prim'ordine e le più grosse che dopo il Great Eastern avessero mai solcato i mari. La compagnia possedeva perciò nel 1867 12 navi, 8 a ruote e 4 a elica. Se enumero sommariamente questi dati è per sottolineare l'importanza della compagnia, nota ovunque per la sua oculata gestione. Ciò premesso, nessuno stupirà dello scalpore prodotto dal sinistro toccato a una delle sue più belle navi a vapore. Il 13 aprile 1867, con mare calmo e vento moderato, la Scozia si trovava a 15 gradi 12 primi di longitudine e 45 gradi 37 di latitudine. Procedeva alla velocità di 13 nodi e 43 centesimi, spinta da motori di 6.000 cavalli. Le ruote battevano con perfetta regolarità le onde. Pescava in quel momento 6 metri e 70 e spostava 6.624 metri cubi d'acqua. Alle 4:17 pomeridiane, mentre i passeggeri prendevano il tè nel salone, s'udì un lieve cozzo contro la ghiglia, un po' oltre la ruota di sinistra. La Scozia non aveva urtato, ma era stata urtata da un oggetto fatto più per tagliare e perforare che per colpire. L'urto era stato così lieve che nessuno a bordo se ne sarebbe accorto se il personale di stiva non fosse salito sul ponte urlando «Affondiamo! Affondiamo!». I passeggeri si spaventarono moltissimo, ma il capitano Anderson si fece in quattro per rassicurarli. Il pericolo non poteva essere imminente perché la Scozia, divisa in 7 comparti da paratie e stagne, era in grado di far fronte a una falla senza difficoltà. Sceso immediatamente nella stiva, egli constatò che il 5° comparto era stato invaso dall'acqua. La rapidità dell'allagamento provava che lo squarcio era considerevole. Le caldaie, per fortuna, erano altrove, se no il fuoco si sarebbe spento subito. Il marinaio Anderson ordinò l'alt, e un marinaio si tuffò per verificare l'avaria. Qualche istante dopo fu accertata la presenza nella chiglia di un foro largo 2 metri, impossibile da otturare. La Scozia dovette quindi proseguire il viaggio con le ruote semiaffondate. Si trovava in quel momento a 300 miglia dal capo Clear e gettò l'ancora negli approdi della compagnia con un ritardo di 3 giorni, che causò vivo allarme a Liverpool. Gli ingegneri procedettero all'ispezione della nave, che fu posta in secca, e non poterono credere ai propri occhi. 2,5 metri sotto la linea di galleggiamento s'apriva uno squarcio regolare a forma di triangolo isoscele. Il taglio nella lamiera era nettissimo. Non l'avrebbe fatto meglio un utensile. L'oggetto perforante che ne era stato causa doveva essere di tempra inusitata e spinto con forza inconcepibile. Dopo aver trapassata una lastra di 4 centimetri, s'era ritratto con moto inverso, del tutto inesplicabile. Effetto dell'accaduto fu che la gente tornò a scaldarsi. Ogni incidente marittimo avvenuto per causa ignota fu addebitato al mostro. Al fantasmagorico animale venne attribuita la responsabilità di tutti quei naufragi, malauguratamente numerosi. Su 3.000 navi date annualmente per scomparse, il numero delle imbarcazioni a vela o a vapore, che per mancanza di notizie si presumono perdute equipaggio e carico, ammonta infatti a non meno di 200. Vero o no che fosse, fu imputata al mostro la loro sparizione. E poiché per causa sua i viaggi intercontinentali stavano facendosi rischiosi, la gente insorse, chiedendo a viva voce che i mari venissero liberati dal temibile cetaceo.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.